Dicevo, ovviamente, se ci avete osservazioni, obiezioni, riflessioni, esperienze, magari anche seguendo, se volete, solo una proposta, il filo conduttore di una parola, io sono recitante, voi scegliete una parola dentro la quale volete entrare, la volete riprendere, la volete sottolineare, la volete dire. Però una proposta, ovviamente potete intervenire come volete, vi chiedo solo di dire il nome, così anche un attimo di ricordo quando intervenite. Prego, ora iniziamo. Allora, uno, due, tre, vediamo. Questo è il microfono per voi.
Sì,
universale, quindi la comunità che racconta se stessa raccontando Gesù, quindi tu poter togliere questa distanza o differenza, e questa libertà condivisa di cui parlavi con gli altri, se la puoi mettere in tensione con le parole del prologo, non nato da sangue né da volere di carne, e quindi cosa diventi a livello sociale, affettivo, familiare, quale
vuole.
Psicofisica, quindi cosa diventiamo nelle relazioni, capito?
Capito. Fate anche osservazioni vostre, perché c'è un
bello. Il mio nome è Carmine. Due punti. Il principio di identità di cui si è parlato all'inizio della relazione, A è uguale A e non può essere diversamente che così. Per cui non ci distinguiamo nella nostra cultura per ciò che ci differenzia dagli altri, ma c'è anche un altro modo di sentirsi persone, uomini o donne. Ciò che ci accomuna agli altri, e forse questa strada ci porta molto in altri lidi. Il secondo punto, dicevi prima, rompere il cuscio della religione. Per noi cristiani cosa significa? Facevi cenno prima velocemente a Panica, che il quale tra tutta la sua sterminata discorso ed esperienza parla del fenomeno cristiano, cristianità, cristianesimo, e poi dice forse stiamo entrando nella cristianità. Il discorso che hai sviluppato oggi si può inserire in questo filone, per cui interpretare questa espressione: Signore, quando ti abbiamo visto ammalato e ti abbiamo curato, quando non ti abbiamo visto e non ti abbiamo curato, e negli uni e negli altri lo sapevano, quindi cristianità.
C'è una ragazza nel fondo.
Allora, magari ce ne sia stato spiegato, a percepirlo come tale. Cosa significa misericordia? Quando Dio dice misericordia voglio e non sacrifici, che cosa intendo per misericordia? Grazie.
Un bel cuore.
Maria Luisa, vorrei capire meglio il senso di responsabilità credente in fronte a situazioni dove tu vedi chiaro che c'è non bene, la mancanza di autenticità, di libertà. Allora è più, diciamo, coerente, responsabile continuare a rimanerci dentro ed essere uno puro, oppure dissociarsi e dire arrangiare un cambio parlato.
Io sono Claudia e voglio riferire alla, alla parola felicità. Lei non pensa che questa parola felicità, così come l'abbiamo appresa e continuiamo ad apprenderla, soprattutto dalle sue parole, sia stata distorta nel corso degli anni, nel corso della conquista delle varie costituzioni, mi riferisco ad alcune in particolare, a due in particolare, in cui la felicità viene usata per il proprio rispetto, per il proprio confine, per le proprie armi. Grazie.
Aspetta, aspetta che ti torno.
Sono Marco. Voglio dire, stamattina hai parlato del Dio assente, mancante. E è venuto subito in mente le parole di Gesù, la risposta di Gesù, che ti ha mostrato il simpatico. Che deve avere il padre, cioè Gesù è stato, no? Ci ha detto che è stata la spiegazione di linguaggio umano. Che ha amato, che è fatto posto con la parola e con l'azione, quindi stato, con Gesù è sempre presente, con Gesù è
la parola. Mi chiamo Luciano, nella prima lezione stamattina hai parlato per cenni della religione dei greci e dei romani, quali fondamentalmente ritenevano che gli dei fossero indifferenti all'azione degli uomini. Allora, io ho letto alcuni anni fa un libro di un gesuita fiammingo, scritto in olandese naturalmente, e non mi ricordo il nome olandese, ma il titolo del libro è Il sogno di Nabucodonosor, sicuramente lei lo conosce. Il sogno di Nabucodonosor. Non ricordo neanche l'editore italiano, ma è uscito in italiano. Allora, di cosa parla? Parla del fatto che è stato costruito nel cristianesimo tutto un castello di cose precise nell'aldilà, contraddicendo quanto dice all'inizio la prima lettera di Giovanni, cioè non ci è stato rivelato come saremo nell'aldilà. Un castello incredibile su tutto. Allora, inventando anche situazioni tipo il purgatorio, no? Che gli ortodossi, diciamo, non accettano. C'è stato anche un lungo dibattito tra cattolici e ortodossi di all'inizio del 400 a Firenze. Allora, questo gesuita sostiene che si debba ritornare all'inizio del cristianesimo, della fine, che debba essere abolito tutto questo grande apparato, cioè tutte le immaginazioni dell'oltretomba dobbiamo rifiutarlo. A questo punto ci sarebbe, non dico un'indifferenza di Dio, ma quello che io ho sentito leggendolo è che questo rischio ci fosse. Poi pensando al Padre Nostro, cioè a questa preghiera di Gesù, in qualche modo ho trovato un equilibrio personale. Ma questo ovviamente è un apparato che riguarda la religione, che ho già interrogato stamattina. Adesso lei non conosce il libro, comunque la sostanza era questa. Poi, sempre credo che sia nella prima o seconda lezione, abbiamo parlato di sfuggita del peccato originale. Il peccato originale, secondo Agostino, anche qui devo dire che gli ortodossi, che sono abbastanza vicini alle fonti del cristianesimo, non hanno il peccato originale. E voglio dire, anche qui Agostino e altre persone che l'hanno più o meno inventato, e poi mi fermo su Agostino, sono troppo lunga. Agostino dice che viene trasmesso il peccato originale per via sessuale anche nel matrimonio, e questi erano problemi anche di Agostino. Però voglio dire, se noi
non avessimo questo problema, faremmo anche senza i domi l'immacolata concezione, forse anche più di altri domi, ma questo l'ho detto ieri, ci danno un mescaglio qui, no? Perché toglierti i domi farebbe male a qualcuno. Ho finito per adesso, grazie.
Allora, stavo pensando, c'è una frase del Vangelo che mi ha sempre colpito, no? Gesù che dice a San Giovanni, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica conoscerà la verità. Siccome lei ha usato la parola verità, in realtà, la verità lo renderà libero e potrà fare le cose che ho fatto io e ne farà più grande. Allora uno si siede e comincia a rileggere, deve essere capito bene, no? E io personalmente la collego quando dice agli apostoli che bene che io me ne vada, perché se me ne vado verrà lo Spirito e mi insegnerà ogni cosa, e c'è un momento che lui dice certe cose non posso dirle tutte perché non siete in grado di capire. Allora la domanda che gli faccio, ma allora lo Spirito, chiamiamolo di Dio, cioè praticamente Gesù non ha finito con la sua presenza qui, continua attraverso noi uomini, se siamo docili alle intuizioni che possiamo ricevere attraverso anche il discernimento della realtà o l'aiuto anche di altre persone. E poi inesprimibile proprio la gratitudine, perché essendo da parte di tutti, per la semplicità e l'efficacia della sua, è proprio una cosa talmente bella che la portiamo come un deposito di presenza molto grande. Grazie, grazie. Grazie.
Per riprendo un po' qualcosa delle osservazioni, perché non ho tutte domande molto, o comunque non ho riflessioni che andavano, questioni molto grandi. Allora, le questioni di Eliana, che racchiuderei in questo, no? Allora, che vuol dire qui questa nascita, che fine fa il senso dell'identità? Ecco, tra l'altro direi, un pochino abbiamo toccato, no, questi temi per precisarli, ecco, Gesù di Nazareth non è dei cristiani, no? Non è un oggetto di proprietà dove noi abbiamo un monopolio, o di tipo teologico, di tipo istituzionale, dove noi abbiamo appunto un'esclusiva, comunque un primato. Anche qui sbaglieremo, perché lì c'era la rivelazione dell'uomo pienamente nato, la pienezza di questa realtà, no? C'era proprio la dimostrare in atto la verità umana. Per esempio, pensate che la verità non è solo trascendente di Dio, ma c'è una verità umana che va portata alla luce. Questa verità umana è intrinsecamente universale. Allora qui vediamo anche che c'è un orizzonte diverso per quello che noi chiamiamo il dialogo tra le religioni, no? Cioè, non è che ciascuno ha una proprietà, molti per esempio dicono il dialogo tra le culture è possibile, tra le regioni no, perché le regioni affermano in modo esclusivo la loro verità. Se tu credi a Purna come i Sikh, o a Gesù di Nazareth come i cristiani, o a qualche altra verità, lì non si dialoga, lì non c'è un margine, no? Ecco, in realtà c'è dialogo tra le religioni se c'è la loro conversione, diceva Ernesto Carducci. Cioè devono aprirsi all'universalità della verità umana. Solo in quell'apertura fanno un'esperienza di Dio, mentre tutto questo viene derubricato a umanesimo se un teologo ortodosso, nel senso del tradizionalismo, mi sentisse dire questo, direbbe: se tu riduci il Vangelo a umanesimo, riduci il Vangelo a promozione umana, a filantropia. Questo vuol dire fraintendere, cioè in realtà la pienezza della verità umana emerge quando noi impariamo a vivere in questo modo e le varie religioni si convertono, si aprono a questo tipo d'amore. Cioè, insomma, il vero superamento della religione è un amore capace di questa ospitalità, fraternità universale. Gesù di Nazareth l'ha realizzato, cioè questa sua universalità. Ecco perché noi dovremmo prenderlo in modo da un lato più concreto, cioè assumerlo come la tradizione migliore del cristianesimo dice fonte di imitazione, cioè quello che lui ha sperimentato nel nostro contesto è sperimentabile anche da noi. ma liberati dalla coazione all'invidia. Perché dobbiamo invidiare Gesù una figliolanza che a noi è negata? Anzi, Gesù proprio guarisce da questo gioco di specchi dell'invidia. Dall'altro, una percezione più simbolica, cioè riconoscere che c'è una universalità di Gesù che altri vivono in altro modo e dentro altre esperienze di Dio, è lo stesso Dio. Quindi in questo senso mi pare che veramente ci sia qualcosa che va al di là del nostro senso di identità istintivo e immediato per come noi lo costruiamo. Non è allora una nascita che passa per la biologia, che passa per la voce del sangue nel senso familiare, tradizionale della parola. Anzi, formalmente questo, la famiglia stessa, ma nei Vangeli non c'è come la famiglia cristiana. La famiglia era sempre, insomma, guardata come un elemento che può interrompere questo vincolo di paternità, no? Non c'è l'elogio della famiglia borghese, non nucleare come la conosciamo noi, no? Allora, questo vuol dire che questa nascita ti permette di aprirti a un modo di vivere che veramente fa dell'ospitalità, fa della relazione, dove le unicità fioriscono, la legge fondamentale della vita. Ora, per noi capire tutto questo è difficile, perché le nostre esperienze familiari, religiose, scolastiche non vanno in questa direzione. Allora, grande difficoltà per noi qual è? Che quando il significato manca il corrispettivo nell'esperienza, quel significato o lo dimentichiamo o lo deformiamo. Quindi soltanto attraverso esperienze anticipative di questa apertura, di questa universalità, di questa trasformazione di vita, si può ritornare veramente a capire qual era, insomma, la via aperta alla Gesù di Nazareth. Quindi la difficoltà di non riportarlo al nostro modo di vivere l'identità, al nostro modo di vivere, insomma, la fede come qualcosa di esclusivo o addirittura di dato a qualcuno, di non dato a qualcun altro. Quindi saremo proprio fuori strada. Sull'osservazione di Carmine, no? Ecco, la prima era già un'osservazione positiva, cioè l'identità superata sottolineando quello che ci accomuna, no? Il legame. Dove non deve esserci la paura della indistinzione, della omologazione. Un occidentale che sente questo dice: che faccio? Io perdo la mia unicità. Ciascuno ha questa unicità, ma ce l'ha dentro questa rete, no? Ognuno ha un filo prezioso dentro questo tessuto che è l'umanità che ha creato. Non è il tessuto che toglie l'origine dal filo, non è che il filo si strappa dal tessuto pensando di affermare così l'unicità. Quindi sicuramente leggere quello che ci accomuna, oggi nel tema del dibattito politico si parla dei beni comuni, è come una sorta di reazione allo strapotere di questo mercato globale, dove il problema non è tanto il mercato, è che questo mercato guerra, attenzione, si dice mercato ma si legge guerra, guerra di tutti contro tutti, quindi non è tanto e solo il mercato. Allora, di fronte a questo alcuni cominciano a dire: ci sono cose, la salute, la scuola, l'acqua, la democrazia, che sono beni comuni, la conoscenza, una sinfonia di Mozart, cioè nel quarto creare un bene comune dell'umanità. Allora, fanno a me dei beni comuni. Non sempre però è chiaro che al fondo dei beni comuni c'è il bene che accomuna, cioè c'è un'esperienza fondamentale per cui realmente siamo fratelli e sorelle e abbiamo lo stesso destino dentro la storia. Allora non vorrei che anche il tema dei beni comuni non scardinasse dentro la mentalità collettiva invece un individualismo sedimentato già da tanto tempo, no? Con cui noi leggiamo la realtà. Andare fino in fondo sul tema dei beni comuni vuol dire ritornare alla fraternità, alla sororità come fondamento della vita sociale, del fare politica, del fare economia. Che cos'è che evita a questo discorso di finire in un cortocircuito pericoloso? Perché la società non è una grande famiglia, eh? Se tu la intendi così, vai dritto dritto alla dittatura. Non è che c'è il papà buono, che è il capo di Stato, che pensa che non funziona. Allora, il grande problema nostro è di trovare dei traduttori che sappiano indicare le vie di traduzione del criterio di fraternità in politica, del criterio di fraternità in economia, del criterio di fraternità nell'educazione. Quindi si tratta di svolgere questo criterio, di non pretendere di applicarlo in modo immediato, se no non va da nessuna parte, diventa anzi una fraternità violenta, imposta. Storicamente la fraternità violenta la conosciamo. Quelli che morivano in nome della patria, tra di loro si sentivano fratelli cercando di scannare il nemico. Quindi la novità non è la fraternità, è la fraternità non violenta, la fraternità non più al modo di Caino. Se no quella da Caino la conosciamo, quella non è che sia una grossa novità. Ora, il vero problema è che oggi noi abbiamo bisogno di traduttori, di gente veramente creativa che apra nuove strade. La difficoltà nostra è che noi siamo convinti che a questo modello di società, a questo modello di economia, economia, la religione come la conosciamo, non ci sono alternative. Anche le persone più oneste, quando si pongono il problema, dicono: ma che alternative ci sono? Se tu mi togli la religione, che cosa diventa la Chiesa? Se tu mi togli il capitalismo, che cosa diventa l'economia? Torniamo al socialismo reale, torniamo alle caverne, no? Sembra che non ci sia altra strada. Ecco, in realtà ci servono proprio non solo persone, ma esperienze che indichino questo cammino. A studiarle, a cercare, in realtà le esperienze si trovano. Questo lo dico per chi fosse più scoraggiato. Guardate che non è vero che non esistano altri modi di vivere l'educazione, di vivere l'economia, di vivere la... esistono. Allora si tratta proprio di mettersi in ricerca, così come noi dobbiamo cercare il cristianesimo. Quello che ufficialmente ci viene detto come cristiano spesso non lo è. Quindi se mi interessa il cristianesimo, me lo devo cercare. Le esperienze in cui il Vangelo è vivo oggi, altrimenti cado in un equivoco grossolano. L'altra osservazione su Panica che faceva Carmine, direi sì, soprattutto di Panica riprenderei quel concetto che lui proponeva di nuova innocenza. Come per dire, l'uomo non è che sia immediatamente cattivo, ma non è neppure immediatamente buono. E non è neppure un po' e un po'. Dice, che altro è allora? L'uomo non è buono per natura, non è cattivo per natura, non è ambiguo per natura. Che altro può essere? L'uomo è relazione con il bene, se la conferma, si umanizza, fiorisce. Il bene, uso il nome laico universale di Dio, ma ci capiamo, bene vuol dire fiducia, pazienza, comprensione, speranza, condivisione, giustizia. Mica è vero che il bene e il male non si distinguono, si distinguono. Il problema è il nostro spirito critico, superare la malafede, superare l'atteggiamento ideologico, per cui anziché distinguere il bene e il male, usiamo l'istinzione buoni e cattivi. Buoni siamo noi, cattivi sono gli altri. No, buoni e cattivi non funziona, bene e male funziona, solo che lo dobbiamo distinguere ogni giorno, non è che ci abbiamo subito il criterio lo chiamo, no? Ma se io però distingo rispetto a bene e male, mi accorgo che l'essere umano è relazione col bene, relazione vuol dire anche distanza, quindi vuol dire possibilità di equivoco, possibilità di perdersi, delirio, fragilità, fraintendimento. Un bambino che nasce è uno che viene accolto dalle braccia della mamma, è uno che si sente traumatizzato perché viene espulso dal corpo materno. Fin da quando nasciamo dobbiamo interpretare, e possiamo interpretare male. Relazione vuol dire rischio dell'equivoco. Allora, se noi equivochiamo e manchiamo di confermare la relazione col bene, facciamo un disastro. Se invece impariamo a confermarla, possiamo fiorire. Quindi non è che siamo obbligati a essere buoni, cattivi o ambigui. Direi che siamo fragili, ma orientati in quella direzione. Allora, se questo Panica diceva nuova innocenza, cioè vuol dire imparare a costruire una società che non scommetta sulla distruzione, una società che invece riconosca nella giustizia non violenta il fondamento della convivenza. Allora in questo senso anche l'esperienza cristiana sarà quella che porta un contributo senza pretesa di monopolio, di primato, dentro questo ritrovamento della condizione umana. Delfina chiedeva misericordia. Ecco qui direi, grazie Mauro, se chiedeva misericordia, tu. No, sì, misericordia direi così, al di là dell'etimologia, no? Sentire con quelli di cuore che sentono i miseri, con quelli che sono esclusi, eccetera. Forse vuol dire un amore che non si scandalizza della trappola di male, di negatività in cui può stare la mano. Cioè un amore che si rinnova anche di fronte allo scandalo del non amore. Non obbliga, si ripropone, non accetta semplicemente la fine della relazione, ma avanti non identifica mai l'altro con il male. Anzi sente la sofferenza che l'altro si procura facendo del male. Allora se questo atteggiamento, questa apertura del cuore, io direi che dentro la parola misericordia, prima l'ho citata, c'è un'altra parola, c'è la parola adesione. La misericordia non vuol dire un sentimento occasionale di benevolenza, diciamo, verso uno che non se lo merita, ma vuol dire l'adesione profonda del cuore, della persona al tipo d'amore che Gesù ha rivelato nei Vangeli. Gandhi usa per esempio la parola satyagraha, che nei testi italiani, nelle traduzioni, viene reso con la forza della verità o la forza dell'amore. La vera traduzione sarebbe satyagraha, l'energia che scaturisce dall'adesione di tutta la persona a una verità che è amore. Quando io avrei quella la verità che mi illumina la vita, quel tipo di amore, quando io aderisco a quello divento capace di misericordia. Quindi il Santiagrati Gandhi per me è proprio la misericordia, cioè l'adesione al cuore di Dio, ai sentimenti con cui Dio guarda l'umanità. Quindi non guardare come guardano le nostre logiche di prestazione, di obbedienza, di competizione, di sacrificio. Non date nessuna di queste logiche salvifiche. Quando voi state in una difficoltà, in un dolore, in un abbandono, nessuna di queste logiche vi salva, non ce n'è una. Per quelli che non credono, non nell'efficacia del bene. In realtà, invece, nella logica della misericordia, si tratta poi di tradurla, di svolgerla ai vari livelli della, della condizione umana. Quindi non è solo un sentimento occasionale, è proprio anche una logica e un'energia per cui impariamo a guardare dove guarda Dio. Impariamo a, a portarci nella stessa direzione e non cambiare direzione, no? E inventarci altre logiche, altri significati. Adesso non so se ho spiegato, ma insomma mi parlerebbe proprio la parola che è meglio di tutte le altre. Se uno dice sì, che cos'è l'amore? È questo. Naturalmente c'è un limite delle parole, perché le parole rimandano alle esperienze. Se io mi sento che non l'ho mai incontrato, non l'ho mai sperimentato, e immagino che Dio sia un padre potente, pronto a punirmi oppure a premiarmi, chiaro che la parola misericordia è vuota. Se invece sento questa accettazione profonda di Renzo Slavo materna su di me, che sono amato così come sono, senza condizioni preliminari, beh allora questa parola comincia a essere viva, a svolgersi dentro di me. Maria Luisa sulla responsabilità di fronte alle situazioni anche negative del male, cambiare da di dentro, da di fuori. Ecco, prima ho cercato di relativizzare lo schema dentro-fuori, cioè ci sono schemi normalmente spaziali, qui per chi fosse interessato alla storia della filosofia c'era un filosofo francese di fine 800, più di 900, di persona, che era proprio bravo nello spontare la tendenza del pensiero a spazializzare tutto per capire, come se tu fai la mappa, le cose, una sta qua, sta qua, sta qua, e allora in teoria tu capisci. Questi schemi spaziali nella vita funzionano poco, quindi alto, basso, dentro, fuori, non ci aiutano tanto. Per esempio, tu la conversione della vera fede, che la fai prima dentro e poi dopo arrivi ai rapporti con gli altri o viceversa, non funziona prima e dopo, dentro e fuori, si intrecciano queste dimensioni. Allora, di volta in volta, a seconda delle situazioni in cui siamo, se dentro vuol dire io non abbandono quelle, le persone che sono vittime di un'ingiustizia, allora certo, tra virgolette dico stai dentro, se vuol dire che tu non le abbandoni al loro destino. Se stare dentro significa complicità con un sistema di iniquità che tu ti illudi di cambiare perché stai dentro, beh allora lascia perdere, è proprio un'illusione. Cioè la parola che a me interessa di più non è tanto dentro fuori, la parola è modo. La paroletta modo dice la libertà in atto, la nostra originalità in atto, trovare il modo di fare le cose dove esprimiamo proprio la nostra libertà, e l'importante allora è che questo modo risponda alle caratteristiche dell'amore così come Gesù le ha rivelate. Poi sarai tu che di volta in volta dici dentro questo partito, dentro questa chiesa, dentro questa azienda ha senso che resto, oppure c'è un limite oltre il quale restare dentro significa complicità. Capite? Non è che c'è la ricetta prima. Dovrò di volta in volta vedere come salvo meglio un modo creativo che porti il cambiamento. Se stare dentro mi permette un modo creativo, sto dentro. Se invece andare fuori mi permette un modo più creativo, allora vado fuori. Però lo devo vedere di volta in volta. Nella storia di questo amore, anche rispetto alla storia della Chiesa, c'è gente che è stata fuori, c'è gente che è stata dentro. Non si può dire a priori che dentro sia meglio del fuori o viceversa. Quindi dovrò valutarlo di volta in volta. Sulla felicità che è stata distorta, sicuramente perché è stata concepita o come benessere materiale, oppure come autoaffermazione, come prosperità di una nazione, prosperità di un popolo, senza considerare tutti gli altri, oggi dovrebbe essere chiarissimo che il fondamento della felicità autentica è la giustizia. Quella giustizia, cioè, che ci lega gli uni agli altri, prima dicevo Aldo Capitini, no, vi ricordate, quel filosofo dice la realtà è quella segnata del male, la realtà liberata, quella dove noi facciamo un'esperienza di liberazione. In mezzo lui ci mette un'altra categoria, la realtà di tutti, cioè dove io mi accorgo che sono legato a tutti gli altri, e questa sta, è interessante, tra la realtà insufficiente e la realtà liberata. Cioè il vero passo del cambiamento è quando mi accorgo che il rapporto con gli altri è costitutivo,
e ci salviamo insieme o non ci salviamo insieme. Quando capisco questo sono più vicino ai percorsi della liberazione. Però questo vale in modo evidente per la felicità. Ecco perché di per sé non potremmo essere felici finché c'è anche solo uno che sta nell'ingiustizia, no? Capite? Sembra quasi un concetto limite. Però la compassione, cioè la capacità di sentire con gli altri, è quell'elemento che ci permette nell'aiutare, nell'affrontare il negativo, intanto di anticipare l'esperienza di quella felicità, che l'energia non è un privilegio, non è un egoismo, è quell'energia fondamentale che ti permette di cambiare le situazioni. Il mondo lo cambiano, non quelli che hanno lo spirito di sacrificio, ma quelli che si ricordano della felicità. E allora sanno istintivamente che non può essere solo per loro, che devono tradurla in condizioni di vita che rendano possibile una felicità per tutti. Ma quelli sono capaci di trovare soluzioni nuove, di denunciare l'ingiustizia quando c'è. Altrimenti l'altra logica, diciamo, si soffoca, si perde prima della strada.
Quando dice queste cose non può respirare un po' che speriamo per noi.
No, nel senso che vedo che sono quasi a 6, quindi non vorrei trattenere più. Sull'osservazione di Marco, per una riflessione autonoma, certo, purché riconosciamo nel dire Gesù, no, che c'è anche un'umanità nostra che può condividere quel modo d'essere. Ecco, il punto vero è quali sono le barriere mentali, le abitudini, le tradizioni, le credenze che mi portano a separare completamente il mio percorso di vita da quello di Gesù di Nazareth. Che cos'è per me che funziona come una barriera? Non dicevamo, lo metto sull'altare ma lo tolgo dalla vita. Lo ammiro, diceva Kierkegaard, ma non lo imito. Lo ammiro, però resta fuori. Ecco, dovremmo chiederci, altrimenti dire Cristo ha salvato il mondo, Cristo ha sacrificato, non significa niente. Sono parole vuote. Più lo nominiamo e più la si svuota l'esperienza. Allora, se lo nominiamo, deve esserci un'esperienza della nostra umanità in cui risuona quella vita di Gesù di Nazareth. Altrimenti mi pare che perdiamo il senso. Luciano ha fatto un'osservazione su diversi elementi, e anche direi sul modo di intendere sia la vita eterna, sia il peccato originale, eccetera. Io lo prendo proprio a pretesto per questa osservazione. Certo, il cristianesimo riapre la questione del rapporto tra il tempo e l'eterno, no? Quel dualismo per cui la terra è qua, l'antità, la precarietà del tempo, l'eternità. Ecco, dentro la nostra condizione umana ci sono realtà eterne. Eterne nell'amore, eterne nel valore. Ecco, questo la cultura contemporanea non lo vuole riconoscere. Se volete vi ci aggiungo il luogo comune banalissimo che l'arte contemporanea non c'ha il senso dell'eterno, di quello che dura nel tempo, che ci avevano arti di secoli passati. È un'osservazione banale. Voglio solo dire che ormai forse potremmo anche credere che non siamo nati per morire, che non siamo nati in questa precarietà a cui è quasi impossibile dare un significato, che nel cuore della nostra precarietà, almeno come valore, se proprio vogliamo tenerci bassi, c'è qualcosa che è irriducibile, che è eterno, cioè che nel suo valore non è affatto destinato a cessare con la morte, con l'oblio, con la distrazione. Ma se fossimo più coscienti dell'eterno nell'uomo, non dopo l'uomo, non dopo la storia, nella condizione umana, avremmo anche più stima di noi stessi, non ci abbasseremmo a tutti quei compromessi negativi che ci mortificano, ma non ci abbasseremmo a vivere nel solito modo che alla fine ci lascia in piedi e più insoddisfatti di più. L'osservazione di Ugo sul fatto che, insomma, la vita di Gesù continua anche attraverso di noi, io qui e lo stesso, sarei senz'altro d'accordo, riprendo solo una sottolineatura di stamattina. La nostra difficoltà è capire che questo è un cammino comunitario che non sia settario, gerarchico, insomma religioso nel senso negativo in cui l'abbiamo evocato oggi. Se io dico chiesa, voi istintivamente pensate, cioè avete tre possibilità: o la chiesa gerarchica, il Vaticano, uno stato tra gli stati, che cioè il capo di stato, il segretario di stato, le guardie, i processi, il carcere, no? Il Vaticano. Oppure la setta, cioè il mio movimento, il mio cammino, la mia associazione, cristianesimo settario, oppure il fai da te. Quindi noi tra la soluzione autoritaria, quella settaria e quella individualista, che altro ci abbiamo? Allora l'esperienza di una comunità aperta, che è veramente un luogo d'ospitalità, di apprendimento di questa vita, ma non pone mai l'esclusiva, non chiude mai le porte. L'esperienza di come si fa a sviluppare questa come esistenza comunitaria, per noi è tanto povera.
Se uno conosce l'Italia, anche gruppi più avanzati, le riviste più avanzate, centri di spiritualità più intelligenti, tu vedi che comunque sono autoreferenziali, cioè non è che si parlano tra loro, no? A volte sono nicchie che stanno lì, belle, avanzate, però sono nicchie. Allora veramente ci manca il corrispettivo dell'esperienza di un cammino di popolo, non inteso in senso etnico, neppure nel senso religioso, ma proprio di questa fraternità che diventa quotidiana, perché non si può evocare la fraternità, bisogna tradurla. Come l'amore, più la evochi e meno ci credi. Allora se c'hai esperienze che invece la traducono, e dove ci aiutiamo gli uni con gli altri in questa traduzione, questa è la Chiesa, dove insieme ci aiutiamo a tradurre questo amore. Compito dei cristiani è rendere credibile un amore di questo tipo, non è avere un primato, avere la verità, avere le risposte su tutte, ma per come viviamo rendere credibile a tutti questo tipo di percorso. Questo semmai è un compito dei cristiani, è un compito di responsabilità, ma utile, non di primato, non di primi della classe. Tanto che ogni volta che tu vuoi attribuire in modo esclusivo una cosa ai cristiani, qua te la ritrovi tra gli induisti, tra i buddisti, tra gli atei. Ogni volta che vuoi fissare in esclusiva qualcosa che è solo cristiano, sentite la logica dell'identità esclusiva, la vita ti prende in giro, perché poi tu te lo ritrovi magari pure meglio da altri contesti, in altre culture. Quindi capire come si fa questo insieme forse per noi è veramente il prossimo passo. Per essere una chiesa non clericale, non religiosa, una chiesa al servizio della comunione creaturale, della comunione interamente umana del popolo di Dio. Ecco, su questo veramente spingersi oltre con le parole, finché non riusciamo nell'esperienza ad andare un po' più avanti, sarebbe una sfuga della stazione. Io mi fermo qui, il tempo è compiuto, la parola sicuramente adesso va a Alberto, vi ringrazio per la grazia.
Grazie a Roberto per quello che ci ha proposto e come ci ha proposto, ma anche e soprattutto grazie a tutti voi, siete veramente ammirevoli, perché con questo carico, questa aula, specialmente il pomeriggio, stare qui con un'attenzione che è veramente ammirevole. Quindi ringraziamo Roberto, ma siccome siamo insaziabili, perché adesso questo è stato appena l'antipasto, non ci basta. Alla fine di ottobre, sapete, ogni anno facciamo sempre una giorno di bibbia teologica, e ha già dato l'adesione Vito Mancuso, che presenterà il suo ultimo libro. Allora abbiamo chiesto a Roberto di venire per sviluppare i temi del suo ultimo libro, che è Per un cristianesimo fedele, la gestazione di un mondo nuovo. E adesso riguarderà la data. Allora, per chi non è sazio, credo che non siamo sazi, perché più si ascolta e più si decide per ascoltare, quando si ascolta, i polmoni si calano, l'appuntamento è per l'ottobre. Adesso, se volete, per chi ancora non l'ha visto, possiamo andare a vedere la mostra della pittura, che tra l'altro già la convenienza, che è in un luogo molto potente, c'è un sogno sperato. Quindi per chi non l'ha vista, e anche per chi non l'ha vista, possiamo andare l'appuntamento è domani. Devo dire il corso sui soldi che c'è qui. Roberto, grazie, grazie.